Buona giornata a tutti. Questa mattina è il 13 di gennaio, vi faccio fare veramente una levataccia, perché sono le 5 meno un quarto del mattino e inizio questa registrazione di domenica prossima, che è la seconda domenica del tempo ordinario. C'è una esigenza di spiritualità che non è una spiritualità, che non è una religiosità banale. Purtroppo le persone sono prigioniere della religiosità. L'ho visto in parrocchia, l'ho visto negli atteggiamenti della gente, che non sa da che parte girarsi, perché quello che passa il convento è quello di una chiesa molto tradizionale, che non ha alcuna prospettiva per il futuro, una chiesa molto ripetitiva, tipico della religione, così, senza nessuna ragione di esserci. C'è un bisogno estremo, un bisogno assoluto, non tanto di rispose, quanto di capire, perché la gente, le persone, si rendono conto che le risposte che sono state date fino adesso sono risposte costruite, risposte utili all'organizzazione, risposte funzionali a mantenere un sistema, senza il minimo di concretezza, senza il minimo, cioè cose che hanno imparato così come filastrocche. Detto questo, entriamo direttamente nella seconda domenica, perché oggi abbiamo una visione strepitosa. Quando vivevo a Gerusalemme, avendo il tempo e la biblioteca a disposizione, ho fatto uno studio sulle nozze di Cana, che è il Vangelo di oggi, e non è un caso che si trova questo racconto di Giovanni capitolo 2 versetto 1-12, si trova nella seconda domenica del tempo ordinario, cioè nella domenica successiva all'Epifania, ed è anche la prova della modifica permanente che c'è stata nella liturgia. Questo per amore e all'onore dei tradizionalisti, che vogliono tutto immobile. Invece nella vita della Chiesa tutto è sempre stato mobile e mobilissimo, e lo vediamo immediatamente. Oggi la liturgia è centrata sul tema nuziale. Notate, il tema nuziale è un tema biblico che è insito nel concetto di alleanza, l'alleanza fatta tra popoli, quindi tra principi, tra capi, tra il faraone e un altro re. Facciamo, se c'era un'alleanza, si usavano dei termini di sostegno reciproco, e si concludeva sempre con una maledizione: maledetto colui che viene meno agli impegni presi. E si stabilivano, e c'era uno schema nel fare questa alleanza, e lo schema era un elemento storico, cioè si raccontavano le premesse storiche. Poi si mettevano le condizioni: tu farai questo, io farò quell'altro, in caso di aggressione noi, in caso di aggressione a noi, tu. Nel contesto invece della Bibbia, che prende questo schema, si mantiene il rapporto storico, cioè le premesse storiche, le condizioni, eccetera, ma prevale il rapporto nuziale, cioè il contesto nuziale, cosa che non c'è presso nelle alleanze fatte tra popoli e tra re. Quindi la formula di alleanza che si usa nella Bibbia è: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio, che traduce alla lettera la formula di matrimonio che avveniva all'epoca, quando un uomo e una donna si sposavano davanti alle reciproche famiglie. L'uomo diceva: questa è la mia donna e io sarò il suo uomo. La donna a sua volta diceva: riconosco che questo è il mio uomo, cioè il mio padrone, e io sono la sua donna, cioè sono la sua proprietà. Non stiamo qui a discutere adesso su uomo, donna e parità di genere, perché sarebbe veramente assurdo. L'alleanza del Sinai è: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Quindi c'è una reciprocità sullo stesso piano, sullo stesso piano. Cioè, ed è una alleanza non esteriore, ma è un'alleanza affettiva. Perché questo Vangelo è messo oggi, in questa domenica dopo l'Epifania? Perché in origine, intorno al IV secolo, non esisteva il Natale. Nessuno celebrava il Natale, ma si celebravano ancora oggi, per esempio l'ortodossia, gli ortodossi non celebrano il Natale, ma il 25 dicembre, che si conclude il 6 gennaio, celebrano la manifestazione del Signore. Questa manifestazione del Signore ha diversi momenti, cioè si mettono insieme quattro manifestazioni del Signore. Il Signore che si presenta, si manifesta agli ebrei, in modo particolare agli emarginati ebrei, i pastori, a Natale. Voi sapete che i pastori, per il tempo, al tempo di Gesù, erano considerati impuri, tanto che non potevano vivere a Gerusalemme, la città santa, e stavano a 10 chilometri da Gerusalemme, a Betlemme, che era la zona della pastorizia. Quindi oggi la liturgia celebra la manifestazione di Gesù agli ebrei emarginati, i pastori, poi la manifestazione ai pagani con i magi nell'Epifania, e poi la manifestazione all'umanità nell'investitura del cielo nel battesimo di Gesù: questi è il mio figlio l'amato. E infine la manifestazione a Cana, dove Gesù dà inizio al principio dei segni. Giovanni non chiama mai i miracoli le azioni di Gesù, ma li chiama segni, cioè indicatori stradali che danno l'indirizzo verso dove camminare. E allora noi questo Vangelo dobbiamo saperlo leggere, altrimenti lo trasformiamo in un raccontino di matrimonio con qualche problema. Ma c'è una caratteristica, perché questo è stato utilizzato, è stato preso, è stato strausato, questo racconto, per dire che la presenza di Gesù alle nozze di Cana ha santificato il matrimonio cristiano. Ma in questo racconto il matrimonio tra un uomo e una donna non c'entra proprio niente, nemmeno per sbaglio, nemmeno per straforo. Perché? Perché manca la sposa. Della sposa non si fa nome, si dice ci fu un matrimonio a Cana di Galilea, ma manca la sposa. Allora, se manca la sposa, primo, non si tratta di un matrimonio, però si parla di matrimonio, quindi di nuzialità. Allora dobbiamo cercare di capire di che cosa si sta parlando. Inoltre, lo sposo è presente, ma in modo incidentale, cioè per caso, in quanto l'organizzatore del matrimonio, l'arcitricrino, cioè colui che sovrintendeva la festa e l'organizzazione, lo rimprovera. Quindi lo sposo c'è per essere rimproverato, per non essere stato capace di programmare il vino e quindi le presenze degli invitati. Quindi ci troviamo di fronte ad un testo strano che dobbiamo poter intendere in modo corretto, perché, lo dico subito, così ci intendiamo immediatamente, che il racconto delle nozze di Cana posto al capitolo secondo, e notate che comincia con 3 giorni dopo, che corrisponde al terzo giorno, l'espressione terzo giorno, che è un'espressione ricorrente nella scrittura e che è una formula importante. Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo riedificherò. Cioè il terzo giorno è quasi un timbro. Ogni volta che lo si trova bisogna tendere il radar delle orecchie. Questo racconto, come ho detto, non c'entra niente col matrimonio. È un midrash di Esodo 19, cioè dell'arrivo del popolo di Israele ai piedi del Sinai, dove Mosè riceve la legge e la consegna al popolo attraverso l'impegno nuziale dell'alleanza. La parola midrash vuol dire, è un criterio esegetico che utilizzano gli ebrei, e con questo metodo si spiega la scrittura con la scrittura. Cioè quando nella scrittura ricorrono parole, espressioni uguali, anche se in contesti diversi, si possono considerare insieme. E in questo racconto abbiamo tanti elementi che ci rimandano all'Antico Testamento. Quindi l'autore vuole fare una lettura dell'alleanza del Sinai adattandola alla situazione del momento. Quindi Gesù, l'Evangelista, parla da ebreo, dà delle chiavi di lettura che, se non si conoscono, non si può capire qual è il messaggio del racconto. La parola midrash deriva dal verbo darash, che vuol dire cercare, investigare. Quindi il Midrash è una ricerca all'interno della parola di Dio per spiegare un fatto antico alla luce di eventi nuovi. Gesù si trova a Cana di Galilea e spiega un fatto che è avvenuto grosso modo 1200 anni prima. E i personaggi si muovono secondo uno schema di rappresentazione dove troviamo la donna, donna che c'è tra me e te, troviamo le giare di pietra, che bisogno aveva di dire che erano di pietra e per giunta erano giacenti lì, le pietre, le giare di pietra che contenevano una quantità enorme di acqua, le giare per la purificazione, erano giacenti. E poi Maria, che non viene mai nominata, viene detto sempre la madre. Maria è l'identificazione del popolo di Israele che si trova ad una svolta e dice non hanno più vino. Non è la preoccupazione per il matrimonio, dire poverini faranno una brutta figura. E Maria, che è una donna, che è una mamma amorevole, per non far fare brutta figura, interviene al figlio e dire dai, tu che sei un prestigiatore, fai un miracoletto, cambiagli l'acqua in vino, però attento a non sbagliarti a fare del brodo, perché a quell'epoca i cappelletti non li facevano. Non hanno vino. Il vino nella tradizione biblica e giudaica, della tradizione orale, lo vedremo, è il vino dell'alleanza e del Messia. Secondo la letteratura giudaica, il Sinai, dove Dio diede la legge, è considerata la cantina dove Dio ha conservato il vino buono della legge per il tempo in cui sarebbe arrivato il Messia. E dire non hanno più vino significa non c'è più l'alleanza e non si vede all'orizzonte nemmeno il Messia. Le giare richiamano le tavole della legge, perché le tavole della legge erano di pietra e la pietra nella tradizione biblica è l'unico elemento in natura, elemento inanimato in natura, che non si contamina e quindi può essere utilizzato per il rito. Ecco perché si usano per la purificazione. Quando la madre dice fate quello che egli vi dirà, non fa altro che ripetere le parole del faraone che dice ai fratelli, ai figli di Giacobbe andati in Egitto per comprare grano durante la carestia, andate da Giuseppe e fate quello che egli vi dirà. Quindi c'è anche un richiamo patriarcale, cioè un richiamo al patriarca Giuseppe e alla fine della carestia. Non solo, ma i servitori che il Vangelo in greco chiama diaconi, cioè utilizza un termine liturgico. I diaconi cominciarono a versare l'acqua nelle giare. E che cosa avviene? L'acqua si trasforma in vino. Non vi viene in mente nulla di simile? Non è forse una delle piaghe d'Egitto il Nilo trasformato in sangue? Che cos'è la trasformazione dell'acqua in vino? Il richiamo alle piaghe d'Egitto. Con una piaga si ricordano tutte. Siamo dunque in un tempo di schiavitù. E l'alleanza ha bisogno di essere rinnovata perché Dio è intervenuto a liberare il suo popolo e a liberarlo anche da se stesso attraverso il dono della Torah. E così di seguito. Poi c'è l'arcitriclino, che ha una funzione importante nei matrimoni al tempo di Gesù, è l'organizzatore. Oggi ci sono le agenzie che preparano i matrimoni. Non ci si affida a un'agenzia che fa tutto. All'epoca c'era il che doveva essere un personaggio di un certo spessore, perché era una figura autorevole. E questi, che rappresenta l'istituzione religiosa, constata che è venuto a mancare il vino. Non solo, ma egli sperimenta che il vino dato alla fine è il vino migliore. Il vino migliore. Tu hai conservato fino alla fine questo vino, è il vino che normalmente il vino buono si dà all'inizio, e poi quando sono ubriachi gli si dà anche il taverrello, perché si perde il gusto, insomma, no? E non si capisce nulla. Tu hai fatto una cosa unica, dice allo sposo, hai conservato. Non c'è un richiamo al Sinai con la cantina del vino per il tempo del Messia. In questa forma si riconosce che è arrivato il tempo del Messia, cioè sono cominciati i tempi nuovi. E nello stesso tempo si nominano i discepoli. Gesù e i discepoli discesero a Cafarnao. Inizia l'attività di Gesù di rinnovare l'alleanza e di portarla a compimento. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, Gesù dirà: non sono venuto ad abolire la legge, la Torah, ma sono venuto a compierla, cioè a portarla al suo apice. A che punto siamo noi del cammino nostro personale nella conoscenza e nella vita della parola di Dio? Dunque, noi ci troviamo di fronte oggi alla contemplazione di quattro manifestazioni che comprendono tutta la realtà umana. Manifestazione agli ebrei emarginati, manifestazione ai pagani, manifestazione all'umanità e a Cana manifestazione di Gesù che porta a compimento l'alleanza restaurando l'esperienza del Sinai e dell'Esodo. Le quattro manifestazioni hanno come obiettivo la rivelazione della nuova alleanza. Gesù diede così inizio al principio dei segni. Qui non mi fermo, perché se affronto questa questione qui, no, una settimana non ci basta. Notate che non dice l'inizio dei segni, il principio dei segni. Il principio, come è il principio della creazione, come il principio del prologo. E infatti questo testo, come vedremo, è collegato con il prologo, in principio Dio, poi il giorno dopo, e poi a Cana, alle nozze di Cana, 3 giorni dopo. Quanto fa? Il giorno dopo, 3 giorni dopo, sono 6 giorni, più un in principio. Com'è strutturato Genesi 1? In una settimana di 6 giorni in cui Dio crea tutte le cose, più un in principio. Nel principio del, virgolette, Dio creò il cielo e la terra, chiuse virgolette, e la terra era in forma vuota, era vuota e vacua, traduce la Nuova Bibbia, la nuova traduzione di Enzo Bianchi e gli altri 12. Era vuota e vacua, e lo Spirito di Dio covava come una chioccia le acque. Disse Dio, e fu sera e fu mattino, primo giorno, e fu sera e fu mattino, secondo giorno, e fu sera e fu mattino, terzo giorno, quarto giorno, quinto giorno, sesto giorno. Nel settimo giorno Dio si riposò. Vedete lo schema settimanale? Allora, se c'è lo schema settimanale, significa che c'è lo schema della creazione. Gesù è colui che riprende la creazione e la programma a realizzarsi secondo il disegno che Dio, per cui Dio l'aveva pensata. Qui dovremmo fare un corso biblico soltanto per questa affermazione, perché c'entra la sapienza, c'entra il logos, così come lo intendevano al tempo di Giovanni. Quindi tutta la liturgia di oggi respira un duplice tema: il tema della nuzialità, che ho spiegato abbastanza a lungo, come modello dell'alleanza, e la diversità come fonte di unità che nelle nozze trova il suo massimo compimento. Nella creazione l'uomo e la donna vengono definiti, in Genesi 1:27, vengono definiti Zakar, Venekebach, pungente e forata. Ora, se c'è un pungente, se c'è una forata, sono fatti insieme per essere incastrati, e questo incastro è l'immagine di Dio. Quante aberrazioni abbiamo dovuto subire da parte dei preti che hanno fatto del sesso il peccato per eccellenza, distruggendo intere generazioni, colpevolizzando intere generazioni. E non sapevano, questo dipendeva perché non conoscevano la Bibbia. Zakar ve Nechebach, pungente e forata. Pungente e forata. Questa è l'immagine di Dio. Il rapporto sessuale esprime la verità di Dio. E noi stiamo ancora a parlare di purgatorio, di paradiso, di inferno. Ma se questi fossero conto che dice Virgilio a Dante all'inizio dell'inferno, sono tutti cherchi, questi chercuti alla sinistra nostra, e cioè sono tutti chierici, questi tonsurati. Vi ricordate che i preti portavano una tonsura una volta, il cerchio nella capoccia? Sono tutti cherchi, questi chercuti alla sinistra nostra, e cioè che l'inferno è popolato da chierici. Non a caso Dante ce li mette tutti, papi, vescovi, preti, eccetera. Il respiro di questa liturgia di oggi non è religioso, cioè circoscritto ad una religione, ma è spirituale, aperto al desiderio, anche inconscio, di tutta l'umanità, di ogni tempo e storia. Oggi, come nella memoria del battesimo di Gesù, dovremmo respirare a pieni polmoni il senso universale della fede in Gesù, che abbatte ogni confine di qualsiasi natura per affermare l'identità esclusiva del regno di Dio, che è la nuova umanità intrisa della presenza della Shekinah che cammina con noi. La prima lettura tratta dal profeta Isaia, capitolo 62, quindi ci troviamo nel terzo Isaia. Isaia storico vive nell'ottavo secolo avanti Cristo, contemporaneo in parte di Amos e Osea. Poi successivamente, un secolo dopo, una scuola si forma sul pensiero di Isaia e lo sviluppa, e comincia dal capitolo 40 con il libro della consolazione: consolate, consolate il mio popolo che è in esilio. Poi dal capitolo 60 al capitolo 66, dal capitolo 56 al capitolo 66, troviamo il terzo Isaia, cioè ancora un secolo dopo, in tempo di esilio, ma con la prospettiva della liberazione, perché sono cambiate le situazioni internazionali. Sulla scena entra una nuova figura che si chiama Ciro, il quale con l'editto del 538 avanti Cristo autorizza tutti i deportati a ritornare nelle proprie patrie, nelle proprie case, e quindi anche a Gerusalemme, e a quei gli ebrei dà anche i mezzi per ricostruire il Tempio. E questo Ciro addirittura da Isaia viene definito l'unto del Signore, cioè il Cristo. La parola Cristo in greco, Christos, significa unto, che i 70 prendono dall'ebraico, che è Mashiach, Messia. Dunque il profeta vede in Ciro il Messia, che porta una liberazione, come nell'Antico Testamento Dio è intervenuto in Egitto per liberare il suo popolo. La seconda lettura tratta del rapporto tra il singolo e la comunità, e la prima Corinzi, capitolo 12. Paolo fa una riflessione generale e fa un rapporto tra la sapienza, tra i sapienti, tra i corinzi che si ritengono sapienti e Gesù crocifisso. La comunità di Corinto è sempre stata una comunità problematica per Paolo, una comunità che vive a Corinto, una città di porto, una città di passaggio, una città cosmopolita. Ognuno riceve doni da Dio, ma non li riceve in quanto singolo, bensì come membro di un popolo, e i doni personali sono sempre in funzione della comunità. Questo sia nel campo civile che nel campo religioso, non dovrebbe esserci differenza. Il bene comune precede il bene del singolo, però il bene comune deve essere l'ambito dove il bene del singolo si realizza, perché se non si realizza il bene del singolo non si può realizzare il bene comune. Possiamo essere tutti uniformi, possiamo vestire tutti allo stesso modo, ma essere frantumati nel cuore, perché l'uniformità non è unità. L'unità esige la diversità, perché solo da note diverse si può comporre l'armonia sinfonica e corale. Il racconto dello sposalizio di Cana nella teologia di Giovanni è un commento alla maniera giudaica, cioè, come ho detto prima, un midrash dell'evento del Sinai, Esodo 19. Commentando l'alleanza del Sinai, l'autore afferma che essa è ancora valida e irrevocabile. Quindi i cristiani devono stare attenti. Gesù non è venuto, non si è sostituito, la Chiesa non ha sostituito Israele, ma la Chiesa si è inserita in Israele. La madre di Gesù, chiamata così appositamente, mai per nome, in rappresentanza dell'umanità vedova, e il figlio nella sua veste nuziale di sposo, garantiscono che è giunto per noi un segno dei tempi straordinario, il principio dei segni. In altre parole, noi ora possiamo cominciare a vedere e sperimentare il volto di Dio che si manifesta nel volto di Gesù, nell'uomo Gesù. E questo esploderà nella sua morte, che darà inizio al mistero pasquale. Cioè nella morte di Gesù, accettata e donata da Gesù Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, diventa il punto di partenza di una storia di risurrezione che noi dobbiamo scrivere. Ci sarebbe da parlare dell'espressione mistero pasquale, che è un'espressione intensa, ma nel testo scritto c'è una lunghissima, c'è un rimando all'ascensione dell'anno B, in cui parlo a lungo di questa cosa. Diciamo allora, entriamo nella preghiera, nella dimensione orante, e poi leggendo il Vangelo faremo un commento. A te si prostri tutta la terra, o Dio, a te canti inni, canti al tuo nome, o Altissimo. Notate già nell'antifona il respiro cosmico, la terra, tutta la terra, che è il desiderio della del salmista. Tutta la terra canti inni al tuo nome, o Altissimo. Spirito Santo, tu non dai pane a Gerusalemme finché non sorga la stella di giustizia. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu recuperi l'abbandonata per prepararla ad essere di nuovo la sposata. Veni, Sante Spiritus. Queste invocazioni sono formulate sulla base delle letture, per cui in un certo senso è come se noi per la prima volta nella liturgia leggessimo le letture. Una prima volta nell'introduzione che faccio, la seconda volta nei tropari, cioè nelle invocazioni allo Spirito Santo, una terza volta nell'approccio diretto alle letture, e poi quando si celebra la messa c'è nel canone della messa, in cui le risposte, che nel testo sono in eretto, sono di nuovo costruite sulle letture, e alla fine la benedizione. Quindi durante la messa noi le letture le rimastichiamo in modo differente, le rimastichiamo almeno quattro volte. Spirito Santo, tu sei l'amico dello sposo che custodisce la sua sposa per le nozze. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ispiri la lode e la benedizione dei popoli al Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu convochi le famiglie dei popoli a convenire sul monte di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la forza che sorregge il mondo perché non vacilli. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il fondamento della diversità dei carismi che opera nella Chiesa. Veni, Sante Spiritus. Questa è la seconda lettura. Spirito Santo, tu ti manifesti nel dono di ciascuno per l'utilità di tutta la Chiesa. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei unico, ma ti frantumi in frammenti per ricondurci all'unità. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu guidasti Gesù a Cana perché ridesse senso all'alleanza del Sinai. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ispirasti la madre ad accorgersi della mancanza del vino dell'alleanza. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu guidasti i diaconi a servire e dissetare l'assemblea con il vino nuovo. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il principio e il compimento della vita di Gesù e anche della nostra. Veni, Sante Spiritus. Insieme ci segniamo Beshem Ahav Ve'aben Ve'ruach HaKodesh Elohim Echad. Nel nome del Padre, Beshem Ahav Ve'aben e del Figlio, Ve'ruach HaKodesh e dello Spirito, Ruach HaKodesh Santo. Elohim Echad, Dio uno. Amen. Andiamo subito alla preghiera di colletta. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Raccogliamo in modo particolare i volti, i nomi, tutti coloro che fanno parte della nostra vita, tutti coloro che hanno inciso nella nostra vita, tutti coloro che hanno avuto, che hanno contribuito alla nostra, al nostro cammino, alla nostra perfezione, a quello per cui noi oggi siamo chi siamo. I vostri figli, i nostri nipoti, in modo particolare i bambini, tutti coloro che sono malati. Noi viviamo in un mondo in cui siamo interdipendenti, non possiamo vivere da soli, nessuno, nemmeno Dio, può essere da solo. Ricordo ogni volto di voi, non nomino nessuno, ma solo coloro che in questo momento ne hanno più bisogno. Oddio, grande nell'amore che nel sangue di Cristo versato sulla croce hai stipulato con il tuo popolo l'alleanza nuova ed eterna, fa che la Chiesa sia segno del tuo amore fedele e tutta l'umanità possa bere il vino nuovo nel tuo regno, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso leggiamo la prima lettura del terzo Isaia, Isaia 62, 1-5. Qualcosa l'ho detto prima. Dal libro del profeta Isaia. Per amore di Sion non tacerò. Per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Notate tutte cose che richiamano la nuzialità. E adesso lo esplicita. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioierà per te. Ecco, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Un testo molto, molto bello che apre proprio alla prospettiva. Ecco adesso il Salmo 96-95, che è un po' un salmo di sintesi di altri salmi, che comunque è un salmo gioioso perché invita alla gioia. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Non è simile questo ritornello a quello che dice Maria nel cantico il Magnificat? Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e tutte le generazioni mi chiameranno beata. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra, dite tra le genti: il Signore regna. Egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Tralascio la seconda lettura, che meriterebbe un trattamento a sé, e passo direttamente al Vangelo. Faccio una traduzione più letterale. Nei brani discussi e che nel testo metto in corsivo. Nel giorno terzo, traduzione letterale, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Che cos'è a me e a te, donna? Non è giunta già la mia ora?» Sua madre disse ai servitori, letteralmente diaconi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenente ciascuna da 80 a 120 litri. Moltiplicatele per 6, arriviamo a circa 800 litri, una cosa pazzesca, eh? E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto, all'arcitriclino». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, notate questa ripetizione, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quanto si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, che alla lettera nel greco è: Gesù operò questo principio dei segni ed egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il materiale che offro oggi per questa liturgia non è materia di omelia, ma spunti di riflessione integrati con un appendice dove c'è un saggio appena accennato di esegesi nel contesto del tempo di Gesù. Questo brano potrebbe durare tutta la vita e sorseggiarlo proprio assaporandolo momento per momento, come si sorseggia un bicchiere d'annata, perché è una prospettiva sulla nuova alleanza alla luce e in compimento di quella antica. Si guarda al futuro approfondendo il passato. La memoria di ciò che è stato diventa alimento del desiderio di ciò che sarà. Cioè la prospettiva che Gesù ci dà è contemporaneamente una retrospettiva, cioè uno sguardo al passato, il Sinai, la schiavitù d'Egitto, perché viene proiettata in avanti. E allora noi diventiamo protagonisti sia del passato sia del futuro. Come avviene quasi sempre nel Vangelo di Giovanni, noi ci troviamo di fronte a due livelli di lettura: a livello immediato, quello delle parole così come stanno, di quello che significano, e quello più profondo che dobbiamo scoprire oltre le parole usate, oltre l'ovvio. Il primo livello è presto liquidato perché si tratta di uno sposalizio come tanti a cui viene invitato Gesù con i suoi discepoli, probabilmente perché era ormai diventato una persona famosa. Allo stesso tempo è invitata anche sua madre. Cana di Galilea è vicina a Cafarnao, vicina a Nazareth. Vi sono due indicazioni di due villaggi col nome di Cana, quello che tradizionalmente viene presentato dai francescani non è la Cana del Vangelo, perché Kirbet Cana, che ormai da un punto di vista archeologico è accertato, si trova a 7 chilometri. Il testo non dice il motivo di questo invito. Non sappiamo se siano stati invitati per ragione di parentela oppure per la fama del giovane rabbi. Al tempo di Gesù il matrimonio si svolgeva sempre di martedì, perché secondo la Mishnah il matrimonio va celebrato il terzo giorno della settimana dopo il sabato per due motivi. Nel terzo giorno della creazione, Genesi 1:9-13, Dio riserva due benedizioni, uno alla terra appena creata e la seconda ai germogli fecondi che la terra produce. Quindi celebrare il matrimonio di martedì significa ricevere una doppia benedizione di fecondità. Nel terzo giorno il Signore si è manifestato ai figli di Israele per dare la legge, la Torah, nel Sinai, Esodo 19. Come è scritto, vada al popolo e santificalo oggi e domani. Lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Come Yahweh, lo sposo, si lega alla sua sposa Israele mediante la legge nel terzo giorno, così a imitazione di Dio, anche i figli di Israele a acquistano una sposa. La parola Cana vuol dire Canà, in ebraico vuol dire acquistare. Dunque il giorno del matrimonio è il terzo, vedete allora che i conti cominciano a tornare. Però c'è un altro motivo pratico. Si sposa il terzo giorno, il martedì, perché il mercoledì, il giorno seguente, si insediava sempre il tribunale. E allora se la sposa non risultava vergine, il mattino successivo immediatamente si poteva accedere al tribunale per la condanna e la lapidazione. No. Quindi era importante, c'è una motivazione scritturistica, le due benedizioni nella creazione, la doppia benedizione alla terra per la fecondità, ma c'era anche la motivazione pratica del tribunale. Il terzo giorno è anche un tema che attraversa tutta la scrittura. Qui ci limitiamo a richiamare solo tre esempi. Nel terzo giorno Abramo sacrificò Isacco. Non mi fermo, lì è numero solo. Giona fu salvato dal pesce. E la regina Ester si presentò ad Assuero, tutta ghindata per sedurre il re, per salvare il suo popolo. Per cui l'espressione temporale, il terzo giorno, che collega l'intero racconto a quanto precede, è un ritornello che riprende la storia degli ebrei in rapporto a Dio. Nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, come ho già anticipato, abbiamo questo schema. Giovanni 1:1, in principio. Giovanni 1:29, il giorno dopo. Giovanni 1:35, il giorno dopo. Giovanni 1:43, il giorno dopo. E subito Giovanni 2:1, nel terzo giorno. E abbiamo, come ho detto, abbiamo lo schema della settimana. Le nozze di Cana sono collegate con ciò che segue, anche perché nel racconto della guarigione del servo del centurione romano si fa espressamente riferimento all'acqua cambiata in vino a Cana. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea per guarire il servo del centurione, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Sintetizzando al massimo, perché il breve spazio non ci offre altre possibilità, quindi vedete come la celebrazione dell'Eucaristia diventa... Come si fa ad improvvisare, a fare le cose in fretta, eccetera. Al tempo di Gesù il matrimonio non era solo una festa sociale, ma principalmente un memoriale della storia della salvezza. E nessun ebreo osservante poteva rifiutare un invito di matrimonio. Cioè andare al matrimonio, se si era invitati, era un obbligo, perché era l'occasione per compiere la prima opera di misericordia, il ricordo di Dio che unì Adamo ed Eva. Partecipare al matrimonio significava imitare il comportamento di Dio che presiedette l'unione di Adamo ed Eva, e di Gesù che partecipa al matrimonio, in cui però manca la sposa, perché Gesù vuole fare un discorso diverso, cioè prende lo schema del matrimonio, prende i contenuti del matrimonio, ma qui il matrimonio non c'è. È importante sottolineare questi aspetti per comprendere la dinamica con cui il quarto evangelista struttura il racconto. Secondo l'usanza del tempo, la sposa veniva acquistata, era in ebraico è Canà, nel senso nobile del termine. Lo sposo, cioè, acquistava la sposa e solennemente la portava a casa del padre, cioè a casa dello sposo. Sia la letteratura rabbinica sia i padri della Chiesa giocano con il nome della cittadina Cana, che è soggetta ad alcune e suggestive interpretazioni, perché in ebraico il nome significa acquisto, e in questo senso il nome stesso sarebbe un indizio verso cui dovremmo camminare. Nel discorso dell'alleanza di Esodo 19, Israele diventa possesso e proprietà di Dio: voi sarete il mio popolo. E quindi il matrimonio richiama l'alleanza. Nel matrimonio ebraico gli sposi, al momento culminante del rito, bevono il vino dallo stesso bicchiere per simboleggiare le nozze dell'alleanza tra Dio e il popolo di Israele. Oggi c'è l'invalsa nella diaspora l'uso di rompere poi il bicchiere come segno di lutto per la distruzione di Gerusalemme e per la diaspora. Non è possibile celebrare l'alleanza nuziale perché, venuto a mancare il vino, la madre gli disse: non hanno vino. Se manca il vino, mancano le nozze, manca l'amore, manca la vita. Qui la madre rappresenta l'intero Israele, e infatti l'espressione "non hanno vino" non si riferisce agli sposi, dove la sposa è del tutto assente, ma al popolo che si è abbandonato a se, che è abbandonato a se stesso, senza più l'alleanza, senza lo sposo, senza l'amore, senza la fecondità. Israele è un popolo sterile. Nel brano domina il vino, che nella tradizione biblica è sinonimo di gioia, di festa, come si legge nel cantico che tutta la tradizione giudaico-cristiana interpreta allegoricamente, come il canto dell'alleanza nuziale tra Yahweh e il suo popolo. In questo straordinario canto il vino è citato 8 volte, sempre in un contesto erotico, amoroso, che trasporta la sposa Israele verso lo sposo Dio. Mi ha introdotto nella cella del vino, è il suo vessillo, su di me e amore. Qui dovrei scendere nei particolari, mi ha introdotto nella cella del vino, indica le dolcezze coniugali. Infatti il termine vessillo potrebbe essere l'organo sessuale maschile. c'è Garbini, per esempio, l'esegeta Garbini, che è deceduto, è morto recentemente, che la interpreta così, e mi sembra che sia una giusta interpretazione. Il Targum, cioè il commento, la traduzione letterale, ma libera, fatta della lettura biblica nelle sinagoghe in cui la lettura era letta in ebraico, è il targumista, cioè il traduttore, traduceva in aramaico perché la gente capisse. Il Targum commentava questo versetto: mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. L'assemblea di Israele disse: il Signore mi fece salire alla casa di studio della scuola del Sinai perché imparassi la legge dalla bocca di Mosè, il grande scriba, e l'ordinamento dei precetti accolsi su di me con amore e dissi: tutto quello che il Signore ha ordinato io farò e ubbidirò. Questo è il Targum al Cantico dei Cantici 2:4. Vedete come ci sono sempre costanti riferimenti alle altre scritture. Quindi il tema del vino vigna ha anche una valenza messianica, escatologica, cioè guarda verso la fine, perché la venuta del Messia è vista come una festa nuziale. C'è un apocrifo dell'Antico Testamento, l'Apocalisse greca di Baruch, che è databile secolo I d.C., presenta la vigna come l'albero che sedusse Adamo. Quindi non si tratterebbe di melo, pero o quello che volete, ma si tratterebbe semplicemente del fatto che la venuta del Messia è attesa come una festa nuziale dove il vino abbonda in misura straripante. Questo apocrifo dice che l'albero, diciamo così, della disobbedienza, del peccato, non è un melo, anche perché la Bibbia non parla mai di questo, nel testo non si parla mai di melo o di pero o di quello che è, ma fu la vigna, l'albero che sedusse Adamo e che Dio maledisse strappando la vite e annegandola nel diluvio universale. Noè però, dopo il diluvio, piantò tutte le piante che trovò, compresa la vite, ma prima di piantarla, memore della rovina del patriarco Adamo, chiese a Dio consiglio e Dio gli suggerì di piantarla. All'osservanza della madre preoccupata, in quanto rappresentante del patto del Sinai, che manchi il vino dell'alleanza, Gesù risponde in modo strano, letteralmente: donna, cosa a me e a te? Detto in altre parole, donna, che vuoi da me? Oppure, donna, che ti importa? Il termine donna significa moglie, cioè donna sposata. Qual è il senso di questa attribuzione alla madre? La madre non può essere la sposa del figlio. È semplice, la madre rappresenta la fedeltà all'alleanza mosaica. Essa è il popolo fedele che attende il riscatto aspettando il Messia. La madre infatti darà a Israele il Messia, il Logos eterno, che in principio era presso il Padre. Questa parola donna ricorre in altri contesti. per esempio con la Samaritana al pozzo. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. La donna samaritana non è sposata, è la sposa infedele che ha molti amanti, ma che il Messia riporta alla vera adorazione di Dio. Poi abbiamo Maria di Magdala dopo la risurrezione, che piange perché è rimasta vedova del suo Signore. Hanno portato via il mio Signore, Giovanni 20:13. L'espressione mio Signore in ebraico Baali, Baali, Baha, bisognerebbe fare un'aspirata proprio gutturale, Baali, in aramaico Mari o Mari, significa mio sposo, marito, marito mio. Maria di Magdala rappresenta il popolo della nuova alleanza che aspira all'alleanza definitiva. Nel chiamare la madre col titolo di donna, Gesù mette in evidenza la condizione in cui si trova il popolo dell'alleanza del Sinai, che ha perduto tutto in un lungo processo di allontanamento da Dio. Con Gesù giunge l'ora, il tempo della ricostruzione, del compimento dell'alleanza del Sinai. Questo versetto, Giovanni 2:4, è forse il più tormentato del Nuovo Testamento. La Bibbia della CEI del 74 traduceva: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Quella del 2008, che è l'ultima versione, donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Se però restiamo al testo greco originale, vediamo che le cose non stanno così. L'autore non vuole mettere in contrapposizione il figlio con la madre, altrimenti non avrebbero senso ciò che segue. La madre che, come se niente fosse, invita i servi a fare quello che Gesù avrebbe detto di fare. Per cui lei sapeva cosa avrebbe fatto e Gesù, dal canto suo, interviene senza problema per amore della madre. Non è così. Giovanni 2:4, secondo noi, deve essere tradotto così: che cos'è per me e per te, donna? Non è forse giunta già la mia ora? Nella seconda parte del versetto, infatti, upo non è un avverbio di tempo, ma la congiunzione interrogativa negativa u rafforzata e ampliata con po. Questa interrogativa negativa, introdotto da upo, vuole una risposta affermativa. In questo modo la risposta di Gesù è lineare con la domanda della madre e coerente con quello che sta per fare. Non è forse giunta la mia ora? Giovanni descrive uno sposalizio dove il posto della sposa assente è sostituito dalla madre, che rappresenta il popolo in attesa del Messia. Questi ora è presente e il Messia è venuto per compiere l'alleanza del Sinai. Per questo dice la madre: noi due sappiamo quello che bisogna fare. Questa alla fine è la sintesi. e si mette all'opera tirando fuori il vino dalla cantina del Sinai che il padre aveva tenuto in serbo per l'ora della salvezza. Le anfore di pietra necessarie per la purificazione sono sei, cioè al modo ebraico 7 meno 1. Se il numero 7 è indice di totalità, il numero 6 è il numero della imperfezione, dell'incompiutezza, e infatti sono vuote e sono adagiate per terra, cioè sono, secondo il testo greco, adagiate per terra, cioè significa inerti, sono inerti. Quindi cioè vuole dire che l'alleanza come vissuta dal popolo, la condizione del popolo, è la religione è insufficiente, perché sono vuote e inattive le anfore. Non basta essere religiosi e osservare i riti prescritti per entrare nella dinamica dell'amore nuziale. La religione del dovere esclude piuttosto che includere il rapporto con Dio. L'alleanza si consuma nell'amore, la religione nei rituali. La Chiesa che fa sentire sempre inadeguati, la Chiesa della paura, dell'obbligo, fa mancare il vino della gioia e il vino dell'alleanza, fa naufragare le nozze fra Dio e il suo popolo. Bisogna purificare il concetto che abbiamo di Dio per imparare il volto suo svelato da Gesù. Bisogna andare alle nozze per superare il rito del dovere da compiere come se Dio si potesse comprare con il culto o con una religiosità esteriore. Nel brano per tre volte è citata la madre e per tre volte è citato anche l'architriclino o l'arcitriclino, cioè il responsabile, il quale non solo non si accorge che manca il vino dell'alleanza, ma protesta con lo sposo e chiede conto della novità. Che cos'è questa novità? Nei matrimoni si usa così: prima si dà il vino buono e poi quello cattivo. Egli guarda talmente al passato che non ammette alcuna novità. Somiglia a quei tradizionalisti che nei tempi contemporanei non vedono l'azione di Dio che essi relegano solo nei tempi antati. Il popolo, cioè la madre, si rende conto della realtà. I capi sono ciechi e non sanno cogliere la presenza di Dio. Come la storia dimostra abbondantemente, spesso i capi religiosi sono un ostacolo alla conoscenza di Dio, perché essi impongono a Dio il loro modo di pensare, tutto rivolto al passato, teso alla custodia delle tradizioni, non sapendo che non sono stati convocati per essere custodi di un museo, ma pastori per condurre il popolo ai pascoli lussureggianti dell'alleanza con Yahweh. L'architriclino, dice il testo, chiamò lo sposo, Giovanni 2,9, e questo avrebbe dovuto essere il momento culminante del racconto. Ecco lo sposo, andategli incontro, come dice Matteo 25,6. Invece diventa un momento inconsistente qui. Si chiama lo sposo non per far festa, ma si chiama lo sposo per rimproverarlo. Siamo in un tempo in cui ancora manca il Messia. e ci siamo accorti, ci siamo resi conto che a noi manca addirittura l'alleanza. L'acqua cambiata in vino per la gioia è prefigurata dall'acqua del Nilo che è cambiata nel sangue per la morte. E il racconto potrebbe essere, oltre che un Midrash di Esodo 19, anche di Esodo 4, dove si narrano le piaghe d'Egitto. Sulla croce Gesù suderà acqua e sangue, e nel suo sangue laverà tutti i figli dell'antica e della nuova alleanza. Probabilmente questo racconto deve essere messo in diretto collegamento con Esodo 4, dove Dio affida tre segni a Mosè prima di mandarlo allo scontro col faraone: il bastone mutato in serpente, la mano divenuta lebbrosa e l'acqua mutata in sangue. Certo, dovremmo approfondire, ma qui le cito semplicemente. Qui ci basti dire che il senso generale del racconto ci apre prospettive straordinarie per la fede e la testimonianza. Non si tratta tanto di un matrimonio, quanto della nuova alleanza che inaugura i tempi nuovi nell'umanità di Cristo. Il banchetto eucaristico a cui partecipiamo è la nostra Cana, dove il vino è mutato in sangue e il pane nel corpo del Signore, cioè nella presenza di Dio. Mentre l'antica alleanza era basata solo sulla legge e l'uomo doveva meritare l'amore di Dio e si sentiva sempre indegno, ecco le anfore per la purificazione. Nella nuova alleanza l'amore viene donato gratuitamente, viene regalato e ognuno di noi deve soltanto accoglierlo. Questa è la buona notizia portata da Gesù. Dunque, il racconto delle nozze di Cana, avete notato, è molto complesso, molto accattivante, e quanto prima, quando riesco a rivederlo, pubblicherò i 20 articoli che avevo pubblicato sulle missioni consolata, li raccogliamo in un libro. Noi concludiamo facendoci voce di tutta l'umanità e preghiamo insieme col Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, Avunah di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Yit Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkuttach, sia fatta la tua volontà, Tit Haved Reutach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Ken Be'arecha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avilana Sekum Yom Be'yoma, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shilachna lechayavayena, e non abbandonarci alla tentazione ve alle tachalina l'emission, ma liberaci dal male, e la pezzena minne beisha. Amen. A Cana di Galilea Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cominciarono a credere in lui. riceviamo la benedizione. Il Signore che manifestò la sua gloria a Cana di Galilea è con tutti voi e con il tuo spirito. Il Signore delle genti benedice il suo popolo nella santa alleanza del tuo regno. Amen. Egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine, che cominciano a un... Sia benedetto il suo nome, manifestato alle genti e invocato nel senso, nel segno della unozialità. Amen. Il Signore rivolga il suo sguardo su di noi e ci doni il suo spirito di amore. Amen. Il Signore rivolga il suo volto su di noi e ci doni la pace della sua giustizia. Amen. Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci con il patto dell'alleanza. Amen. Il Signore sia sempre dietro di noi per purificarci da ogni male con la sua parola. Amen. Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci nel segno della Madre. Amen. E su tutti noi che abbiamo partecipato a questa liturgia nel segno di Gesù, ebreo per sempre, figlio di donna e figlio dell'uomo, padre della pace tra gli uomini, discesa dal cielo benedizione della salvezza. Qui termina questa liturgia della parola che ci ha impegnati tutta la mattina antelucana. Adesso sono le 7:03 e io vi abbraccio e vi invito ad essere voi stessi tutte le volte che venite incontro alle persone, perché ognuno di noi trasmette quello che è e che ha, non quello che non è e non ha. Vi abbraccio tutti, uno per uno. Termina qui la celebrazione della parola. Andiamo nel mondo e manifestiamo la sua gloria con gioia. Nella gloria dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace. A tutti un saluto affettuoso. Nell'appendice metto delle osservazioni esegetiche su Giovanni 2:1-42 nelle nozze di Cana, dove faccio una lettura versetto per versetto di tutto il brano evangelico, mettendolo anche a confronto con gli altri, e quindi siamo a 69-78, sono 10 pagine di approfondimento oltre le 15 che vanno prima. Quindi così, penso che materiale per chi volesse approfondire ce n'è. Quindi buona settimana a tutti e a tutti ancora una volta un abbraccio affettuoso. Paolo, prete.